Ci sono tutte e due gli ospiti.
Sì, sì.
Li interpelliamo.
Vado.
Oggi. Sono due amici. Uno è un po' che non lo sentiamo, parecchio. L'altro abbiamo sentito pochi giorni fa.
Però lo leggo su Twitter.
Lo leggo sempre.
Ieri era.
Qualche volta
preso
lo disturbo
da una
anche.
Importante gara di tennis.
Davvero?
Sì,
ma lui è uno che lui segue tutti gli sport. Devo dire, un grande appassionato di sport.
È vero. Diamo il benvenuto a Luca Marelli.
Ciao Luca.
Ciao a voi, buon pomeriggio.
È un po' che non ti sento, come stai? Tutto bene?
Sì, abbastanza bene, sì, sono abbastanza impegnato, per fortuna, vuol dire che si lavora.
È bene, no?
Meno
è
male.
Meglio così. Ma noi ti rubiamo pochi minuti, come sempre siamo veloci, rapidi e ci affidiamo a te per una cosa, quindi arriviamo subito, presentiamo anche l'altro amico.
Veramente, lo sentiamo tutti i giorni, praticamente l'avvocato Roberto Afeltra.
Ciao avvocato.
Buongiorno. Ciao Marco, saluto anche l'arbitro Marelli che a volte ho avuto modo di incontrare qualche anno fa quando nel mio compito di controllore del doping in alcune gare.
Hai capito, hai capito.
Saluto gli ascoltatori.
Bene, bene, grazie avvocato. Allora Luca, senti, lo so che tu ti sei già espresso tempo fa, però io voglio sempre fare ritorno con te su questa cosa perché rinfreschiamo un po' le idee. Tu sai che ieri c'è stato questo servizio delle Iene, no? Che ha ritirato fuori la vecchia situazione Pjanic, Juve-Inter, ti ricordi, no? Insomma, c'è bisogno...
Sono passati solo 2 anni e mezzo.
Due anni e mezzo, sì. Poi una cosa che ormai... Ma noi ce la porteremo avanti per tutta la vita questa cosa, tu lo sai, no? E, ieri poi, tra l'altro, c'è stato anche il giornalista che è andato da Rizzoli, ha tentato anche di intervistarlo, ha detto qualche cosa a Rizzoli, ma mi sembra che sia tornato molto su quelle cose precedenti. Io l'unica cosa che ti voglio chiedere, che ancora non ho capito e quindi chiedo a te, ma la registrazione di ieri è stata ribadita, viene fatta solo per i casi VAR o c'è tutta l'intera partita? Io non ho ancora capito questa cosa.
Allora, la partita viene registrata tutta, è ovvio, anche perché non
certo.
Ci sarebbe la possibilità di dire comincio a registrare adesso perché fra un minuto c'è un episodio.
Esatto.
Perché se fosse così i VAR andrebbero a giocare a Super Enalotto e eviterebbero di prendersi gli insulti tutte le domeniche.
Bene, quindi registrano tutta la partita e fino a qui ci siamo. Primo.
Esatto. Poi il colloquio VAR-arbitro non è continuo, cioè non è un dibattito.
E certo.
Il VAR interviene soltanto nel momento in cui può intervenire.
Mm-hmm.
Perciò sulla munizione non può intervenire, questo lo sappiamo. Se dopo 4 anni c'è ancora qualcuno che ha dubbio sul fatto che si possa intervenire sul secondo giallo, ci sono 2 vie: o ascoltare chi ne sta a imparare o leggersi il protocollo e imparare. Se ascoltano e non imparano,
la vedo dura entrambe le cose, Luca. Però la vedo dura entrambe.
C'è qualche problema nella comprensione di testi facili, per quello che ci sono pure per adesso. Ma in ogni caso, in quella circostanza non c'è stato colloquio, però molto probabilmente noi non possiamo saperlo con certezza perché non abbiamo ascoltati, cioè anche Pecorallo ci dice che non li ha ascoltati, ma dobbiamo fidarci della sua parola.
Certo.
Cioè lui ci sta dicendo che non c'erano, va bene, ne prendiamo atto, ma il problema è questo: si interviene per un fallo che è da munizione, perché 2 anni e mezzo fa nessuno ha mai neanche ventilato l'ipotesi del rosso diretto, perché non esiste, cioè è una sciocchezza se squi pedale che quello possa essere un intervento da cartellino rosso. Semplicemente il VAR non ha detto niente, perché era un episodio da cartellino giallo il VAR ha assistito a un errore, perché quello è un errore, chiaramente, non è che stiamo qua a difendere un errore che è gigantesco, oggettivamente.
Certo.
Il più grave errore di Orsato insieme al rigore fischiato nel derby a Strootman. Però capita, una carriera di 17 anni può capitare. Mm-hmm. Figa vuole che gli è capitato in quella partita lì, che è venuto fuori un casino, tanto è vero che siamo 2 anni e mezzo e ne stiamo ancora parlando.
Esatto.
Però se non esiste il dialogo, cioè io quello che dico è questo: se Pecoraro dice che non c'era l'audio ed era strano, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un doppiaggio delle immagini per farlo contento? È ovvio che non ci sono colloqui, perché
allora fammi capire, cerco di capire, voglio chiudere questa cosa però perché mi sembra di capire qualcosa in più. Luca, viene registrata tutta la partita, gli arbitri e il VAR parlano soltanto quando c'è, cioè il VAR parla all'arbitro quando c'è una situazione da VAR, giusto?
Esatto.
Quindi
ipoteticamente da VAR. Sì.
Ok, ipoteticamente da VAR. Quindi che vuol dire? Che nelle situazioni dove non c'è l'episodio da VAR non parlano, quindi la partita viene registrata ma non c'è l'audio nel senso, perché non c'è il dialogo, giusto?
Non c'è dialogo perché il VAR è muto e l'arbitro è muto, ma se poi abbiamo le immagini invece di andare a cercare con frecce e freccine il cartellino giallo che sta per essere stato per proteste, perché subito dopo ci sono state tante proteste per la mancata ammonizione, perché chiedevano ammonizione e Orsato ha deciso di ammonire qualcuno per proteste. Basta guardare il labiale di Orsato, non dice una parola. Cioè, con chi, come fa a parlare col VAR se non sta dicendo una parola? Il VAR non può intervenire, perché lo sappiamo, non può intervenire trattandosi di un'ammonizione, ma cioè, ci sono in una partita di 95 minuti complessivo di recupero, il VAR sta zitto per 93 in media. Perché non c'è niente non c'è niente che possa essere oggetto di colloquio con l'arbitro in campo. Molto semplice. Questo è uno di quei casi in cui non poteva esserci colloquio tra arbitro e VAR. Il semplice motivo che non è un episodio da VAR. È il protocollo, ci sono i casi, si sa quali sono. Ormai sono 4 anni che utilizziamo il VAR, eh. Si dovrebbe sapere quali sono gli episodi su cui si può intervenire. E la doppia munizione non è uno di questi.
Infatti lui in una intervista rilasciata a Sky di qualche anno disse: quell'audio non è mai esistito perché non è un episodio previsto dal protocollo VAR. Cioè, questa è stata la spiegazione che ha sempre dato. E poi ti aggiunto,
purtroppo, si continua a cavalcare. Se si continua a cavalcare perché c'è un problema di informazione. Cioè, ormai l'informazione non è più informazione. Quello che dico molto spesso ultimamente è che è diventato più importante apparire che essere.
Sì, sì, sì. Sì.
Non contano più i contenuti, conta fare cagnara. Guardate anche questa storia di Juventus-Napoli, no? Cioè, è una situazione molto complessa, ma chi dice che sarebbe uno scandalo che non venga assegnato 0-3, che il Napoli venga penalizzato, non ha capito niente, perché sono due procedimenti completamente disgiunti, anche se se riguardano la stessa partita.
È vero. Infatti qua c'è l'avvocato che ce l'ha parlato.
Luca, volevo ascoltare questa non ho compreso bene quello che hai specificato. Secondo te la partita non dovrebbe essere omologata con il 3-0?
Ma guarda, secondo me lo sappiamo, sono
Luca, te lo dico molto apertamente, non è una domanda retorica la mia, volevo il tuo parere.
Guarda, io da questo punto di vista so che posso essere un po' settario tra virgolette, ma io credo che di questo argomento, al di là della parte sportiva, devono parlare i giuristi. Dato che sono avvocato pure io, cerco di dare
un'interpretazione
sulla base del diritto. Noi sappiamo che le ASL hanno competenza esclusiva nella tutela della salute territoriale e nazionale. Cioè, l'ASL di Napoli non è che deve pensare solo ai napoletani. L'ASL di Napoli può pensare ai napoletani, ma può pensare anche ai torinesi. Fa parte dell'ASL nazionale, non è che sono l'ASL di Napoli.
No, ma io volevo capire, secondo te, da avvocato, l'ASL ha agito secondo i suoi poteri o no?
Secondo me sì, assolutamente.
Quindi secondo te il Napoli...
Possiamo discutere.
Scusa, secondo te il Napoli ha fatto bene a non andare a Torino?
Ti faccio una domanda da avvocato.
Sì, certo.
Se tu fossi stato l'avvocato del Napoli e avessi ricevuto la prima missiva, tu l'avresti mandato sull'aereo?
No, allora io ricevo la prima missiva che non dice nulla, ricevo la seconda, mando la missiva della ASL alla Lega e dico: cara Lega, la ASL in modo sibillino, perché non ha detto nulla, mi dice così, mi dici tu cosa devo fare? La Lega doveva rispondere in un modo.
Ma la Lega non ha competenza.
No, attento. Allora, l'ASL non ha l'errore fondamentale, forse sono rimasto l'unico in Italia, ma mi convinceranno del contrario. L'ASL non ha competenza per dire non andare, tanto è vero che nel terzo comunicato che fa alle 18:30 di domenica, dopo il provvedimento della Lega, ha detto: ribadiamo che noi non abbiamo mai impedito al Napoli di andare a Torino, perché sapeva che non poteva impedirlo, in quanto la riserva di legge, diciamo, a favore della ASL, anzi delle autorità sanitarie, inserita nel protocollo, si limita solamente, e non potrebbe fare diversamente, al controllo della esecuzione degli obblighi del protocollo. Perché? Perché il provvedimento di chiusura, e quindi di impedire di andare oltre i confini, lo può fare solo il Ministero, perché un altro tipo di provvedimento non è un provvedimento sulla salute, ma è un provvedimento amministrativo. Il Napoli avrebbe dovuto fare questo Bailam, dopodiché avrebbe detto alla ASL: guarda che la Lega mi dice che io devo andare là, tu cosa mi dici? A quel punto la ASL va a dire: ti impedisco di andare. Sulla base di questo il Napoli non andava, a mio avviso. Nella terza missiva, che tra l'altro fa riferimento solo a un positivo e dice anche il nome e il cognome, dice è impedito il contatto dei mettono in isolamento fiduciario i contatti stretti di un atleta, il che vuol dire che lui già dal giovedì sera, che era positivo, deve essere tolto. Gli altri giocatori rimanevano nella bolla senza contatto con nessuno, andavano senza contatto con nessuno, come ha fatto il Milan a Crotone, come ha fatto il Cagliari a Bergamo, come ha fatto il Torino. Andava a Torino, faceva la partita e tornava indietro, come ha fatto incredibilmente il giorno prima la Salernitana, con la stessa autorità amministrativo salutistica, che ha detto: con tre positivi avete fatto la bolla, avete fatto i tamponi nelle quattro ore, non avete altri positivi, andate a giocare a Verona, ha giocato a pure vinto.
Vabbè, questo rimarrà.
No, io non su questo non sono d'accordo, però è chiaro.
Vabbè,
che
poi vediamo.
No, vabbè, è pure bene.
Che qualcuno mi smentisca con delle motivazioni, è importante. Sembra tanto. Luca, se fanno ripetere la partita, a mio avviso facciamo il bis di un antico Juventus-Inter del 1961, primo caso di partita non conclusa per invasione di campo, che la commissione giudicante fece ripetere e l'Inter mandò la primavera e perse 9-1 con proprio gol di Sivoli e il gol di Mazzola.
Luca, ci sono per te.
Nella seconda missiva comunque c'è l'indicazione del fatto che non possono, che non potevano muoversi, che devono essere.
No, poi, vabbè, no, Luca, no, ascolta.
Vabbè,
Luca, valla a leggere, dice testualmente: si invitano ad evitare, si pone in isolamento fiduciario, neanche obbligatorio, i soli contatti stretti dell'atleta Zielinski. Ma questo si sarebbe a giovedì. Ecco perché il Napoli doveva fare quello che si faceva con i tamponi ogni quattro ore, e se arrivava a meno di 10 gli altri con la bolla andavano a Torino, oltre 10 no, perché c'era l'accordo del giovedì precedente.
Comunque, vabbè, staremo un po' a vedere, dai. No, abbiamo sentito due versioni diverse. Luca, ti fanno una domanda, Luca, e chiedono: quindi con Vesino nella stessa partita è stato espulso e il VAR andava mentre su Pjanić, cioè no? Vedi, siamo sempre lì.
Si tratta di un episodio di potenziale cartellino rosso. Esatto. Cioè, è previsto dal protocollo che sul cartellino rosso si possa intervenire se c'è. Tant'è vero che il VAR ha ritenuto che quale fosse un episodio a cartellino rosso, ha richiamato lo Stato è andato a vedere l'episodio e l'ha valutato a cartellino rosso. Non c'è niente di strano.
Sì, ma
se fosse stato... Se fosse stato un episodio da cartellino rosso, cioè mettiamo che lo Stato avesse espulso Vesino e Valeri avesse ritenuto che invece non era cartellino rosso ma cartellino giallo, sarebbe intervenuto, avrebbe mandato al VAR lo Stato avrebbe rivisto l'episodio, avrebbe deciso lui se si trattava di un cartellino rosso o un cartellino giallo.
Poi vabbè, qualcuno continua a dire che dal labiale si vede che parlano, perché quel minuto è scomparso. E vabbè, non c'è niente da fare.
Davanti alle immagini continuiamo a inventarci i labiali, non so che farci.
Io ieri sera ho visto le immagini, sinceramente il labiale su quell'episodio non l'ho visto. Ho visto lui che prende il cartellino e poi si rivolge a D'Ambrosio, ma io il labiale lì non... Mentre su quell'altro precedente si vede il labiale, lui spinge la mano all'orecchio per mettere l'auricolare per sentire ancora meglio, e lì inizia il cosiddetto dialogo con il VAR. Quello si è visto. Sull'altro io sinceramente non l'ho visto, però ripeto, poi ognuno a sto punto non è che dobbiamo stare qui. Una cosa che voglio chiedere a Roberto Feltra, altro chiarimento. Eccomi. Il comportamento...
Scusa, sì, se prego. Posso interrompere, sì. Sulla questione Orsato sono perfettamente d'accordo con Luca, perfettamente. Chi dice una cosa diversa sbaglia sapendo di sbagliare.
E una cosa invece, avvocato Feltra, che voglio chiedere è la situazione invece su questi giocatori della Juve, perché anche qui si è aperta una grande polemica, no? Che hanno abbandonato questo isolamento per chi è andato in nazionale e chi è tornato a casa, e quindi tutti hanno detto ecco anche la Juve, quindi, però lì mi sembra che ci sia una differenza, e voglio chiedere all'avvocato quale, a tutte e due naturalmente, potete rispondere tranquillamente.
C'è la differenza che uno ha seguito il protocollo e l'altro non ha seguito il protocollo, tanto chiaro.
Cioè la Juve ha comunicato, giusto?
cioè, ha comunicato, dopodiché ha fatto i tamponi ogni 4 ore, gli ha detto guarda così così, gli altri li ha messi in isolamento fiduciario e gli altri li ha mandati in federazione, in nazionale.
Però loro, però c'è una procedura, perché l'ASL, praticamente la Juve ha comunicato all'ASL che hanno lasciato l'isolamento e l'ASL l'ha comunicato alla procura, quindi questa è una questione che adesso riguarda i singoli, giusto?
Abbiamo certo, certamente riguarda i singoli, non c'è dubbio.
Ok.
Non c'è dubbio. Allora è completamente diversa la Juventus-Napoli.
Luca, tu, sì. Scusa, Luca Marelli? Luca?
No, voglio precisare una cosa perché sono andato a cercare il comunicato dell'ASL Napoli 2-9 che dice: tenuto conto che calciatori di contatti stretti, i contratti stretti posti in isolamento fiduciario recandosi in trasferta a Torino avrebbero inevitabilmente contatti con la pluralità di terzi,
no,
si ritiene non sussistano le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza.
Spostamento dei contatti stretti, i contatti stretti di Zielinski dal giovedì erano quelli che stavano con lui, non i calciatori che hanno giocato con lui, perché quelli là bisogna fare il tampone nelle 4 ore la risposta e vedere se c'erano altri positivi. Questa indicazione non impedisce di andare, i contatti stretti sono i suoi parenti, ma l'importante è che stanno nella bolla, altrimenti si torna al protocollo di marzo, che era quello con il quale, come ricorderete tutti, bastava un positivo per bloccare il campionato. Il nuovo protocollo di giugno, che ha fatto una differenza tra il cittadino e il calciatore, possiamo essere d'accordo o meno, ma è la realtà, è stato fatto apposta per evitare che non si giochi. Poi può essere, ripeto, giusto o sbagliato, io non lo so, ma la legge è questa.
Vabbè, saremo a vedere quello
nel contenzioso ci sono solitamente due legali che sono totalmente d'accordo.
Non c'è dubbio. Ma poi c'è Matteo Grassani che non so il mio amico, ma è il numero uno dei numeri uno del diritto sportivo. Quindi io, per carità di Dio,
sì,
sono
ma addirittura
l'ultimo dei moicani.
Insomma, sì, però non accetta nessun tipo, neanche la penalizzazione, niente.
Relativa al 3-0 esatto. E tutto. Però ricordiamo che c'è anche un'indagine della procura sul fatto della mancata osservanza del protocollo, quindi della bolla, eccetera.
Sì,
questo,
secondo me
questo
non è
un'altra
solamente
cosa.
Sulla mancata osservanza, perché sul fatto che hanno chiesto la corrispondenza tra l'ASL, il Napoli e la Regione Campania, forse vedono qualche altra cosa.
Va bene, va bene.
Per l'indagine sul protocollo non ci bisogna chiedere la corrispondenza.
Senti Luca, invece ti faccio una domanda proprio tecnica, visto che sono passate 3 partite, almeno quasi tutti hanno giocato 3 partite, come è iniziata la stagione dal punto di vista proprio rapporto VAR-arbitro, a tuo giudizio?
Non mi piace.
Perché?
Non mi piace. Non mi piaceva l'anno scorso e mi piace nemmeno ancora quest'anno. Perché? Perché secondo me si sta andando da un estremo all'altro. Cioè l'anno scorso sembrava di vedere partite virtuali. Scherzando mica tanto, dico che l'anno scorso sembrava FIFA 21 per la PlayStation. Quest'anno invece il VAR non interviene praticamente mai. E questo è sbagliato, perché bisogna trovare una via di mezzo. Faccio un esempio velocissimo.
Sì.
L'espulsione di Sensi non ha senso. Scusate il gioco di parole.
No, non
ha senso. Non è mai una condotta violenta. Perché quello al limite lo possiamo qualificare come mass confrontation, che provvede doppio giallo per i due giocatori. Possiamo qualificarlo come comportamento antisportivo, che prevede il cartellino giallo. Ma una condotta violenta è una condotta violenta. Cioè, un tentativo come quello di Immobile di tirare una manata in faccia a Vidal, quello è una condotta violenta, perché il regolamento ci dice
quello
che...
È vero.
Però, sì. però poi alla fine prende una giornata sola, quindi...
Questa è un'altra assurdità, perché per l'unico motivo per cui possono essere stati espulsi due giocatori, cioè Immobili e Sensi, è condotta violenta, perché altrimenti l'espulsione per che cosa? Non c'è un'altra motivazione plausibile per questa. La condotta violenta presuppone 2 giornate come minimo.
Appunto.
Esatto.
Il fatto che non si capisce, perché poi dicono che la giustificazione è squalificata per una giornata per comportamento gravemente sleale. E c'è un problema. Comportamento gravemente sleale nel regolamento non esiste. Siamo sempre lì. Cioè, quello che quando ho letto la motivazione, io sono rimasto anche abbastanza stupito, vi dico la verità, che nessuno abbia sollevato il problema. Perché non ha senso. Non ha senso. Andate a vedervi nel passato tutte le espulsioni per condotta violenta, cioè solitamente, a gioco fermo. Perché sono a gioco fermo.
Luca, ci scrive un ascoltatore al volo. Ancora Sensi è stato ammonito, ma cosa racconta? Cosa raccontate?
Sì, no, secondo giallo.
No, in realtà no, Sexton non era stato ammonito prima.
Non era stato
era
ammonito.
Per Patrick.
Esatto.
No, il giallo era per Patrick, mentre invece si è arrivato al cartellino rosso diretto.
Sì.
Ma vedi, questo è il solito problema della mala informazione. Cioè la gente non si informa, non va a vedere le immagini, non va a vedere i tabellini. Si fida di quello che...
Infatti il tabellino non c'è. Guarda, all'inizio con le immagini, Luca, ci sono in presa live, ci sono cascato anche io all'inizio. Poi dopo sono andato a vedere, invece no. Però all'inizio dava quella sensazione.
Guarda, i tabellini della Lega,
è vero.
Sono precisissimi sempre. Guarda, ti dico, non ho mai trovato un errore nei tabellini della Lega. La ammonizione per Sensi, cioè poi la partita l'ho vista, sapevo che non c'era stata ammonizione per Sensi, anche perché era... Non c'era, i cartellini erano usati pochissimo quella partita. Che non ha arbitrato bene, però, oggettivamente.
Va bene. Era una cosa che ti volevo chiedere proprio perché sono iniziate queste partite qui. Quindi tu ritieni che in questo momento non ci sia stato un miglioramento di questo rapporto, Luca, giusto?
No, non è che sia un miglioramento. La questione è che secondo me bisogna trovare una via di mezzo. Perché tra intervenire come l'anno scorso, già esagerando, e non intervenire praticamente mai come quest'anno, c'è una via di mezzo, cioè di una sorta di equità. Ecco, io non vorrei che quest'anno si ecceda al contrario.
Al contrario, sai che anch'io ho avuto questa sensazione, Luca, sì.
Perché io ho detto all'inizio campionato, aspettatevi una diminuzione dei rigori nella misura di 60-70 in meno. Perché con 60-70 in meno si torna ai numeri normali, cioè 120 rigori delle ultime tre stagioni. Ecco, l'importante è che se invece si scende si scende di 120-130 rigori, state tranquilli che le polemiche ci saranno nel verso opposto rispetto all'anno scorso.
Bene. Allora vogliamo ringraziare tutte e due per questo approfondimento che mi è piaciuto molto. Nonostante le posizioni siano divergenti, è anche giusto che ci sia stato questo confronto. Ci mancherebbe.
E soprattutto per questo è bello il parlare, dare qualcosa agli ascoltatori, perché mica bisogna fare i monologhi.
No, assolutamente, Roberto.
L'importante è basarsi su norme reali, non norme.
Esatto.
Cioè, le eccezioni che sono state poste da controparte, chiamiamolo così.
Sì. Ma poi stiamo veramente ragionando in punta di diritto.
Sì,
esatto, direi di sì.
Perché sono motivate.
Allora. Bene. Aspetta un attimo, c'è un audio per, mi sembra, l'avvocato Feltra, forse una domanda velocissima in chiusura e poi salutiamo entrambi. Proprio al volo, dai, via, veloce.
Scusate, ma... l'avvocato Feltra continua a dire sciocchezze,
perché
dopo le parole che lui ha letto nel comunicato ASL c'è l'elenco completo di tutti i giocatori del Napoli, ve lo invio così potete fare una rettifica. Grazie e complimenti per la trasmissione. Antonio da Roma.
Allora Antonio, ci ha mandato
Antonio
questo.
Antonio è tifoso del Napoli.
Che devo fare allora, Roberto? Voi? Sì, vai.
Allora, il comunicato che io ho letto e che ha letto anche Luca Marelli, che è lì, non dice tutti quanti i giocatori quali sono. Se c'è un allegato che non è stato diffuso, io ne prendo atto, ma non cambia, a mio modesto avviso, la differenza della valutazione, perché anche su tutti quanti i calciatori, quei calciatori si mettono in una bolla, si fanno i tamponi, nelle 4 ore l'AS deve rispondere e si vede se sono meno negativi. Il problema è l'applicazione della norma del protocollo.
Va bene, dai, rimaniamo così. Poi,
Io rispetto moltissimo la tesi dell'ascoltatore e resta della mia idea.
Va bene. Allora, sì, stavo prendendo questo link che però sinceramente non si apre da qui. Va bene, dai.
Io ho letto solamente quello in cui c'è uno, poi nell'interno c'è un suo nome, nell'epigrafe tra l'altro.
Magari me lo stampate, poi almeno li vado a leggere anch'io, chiedo gentilmente in redazione. Va bene. Non so se Luca l'ha letto questo dei nomi. Luca, posso chiederti?
Certo.
L'hai letto, no?
Sì, quindi... è il primo comunicato in cui ci sono elencati tutti i giocatori alla fine.
Ok.
Il primo comunicato, però. Il primo comunicato non è quello che dice...
lettera.
Allora, nella prima lettera
con i piedi è scritta con allora, i piedi la prima lettera.
Okay.
Io non giudico mai nessuno. La prima lettera non parla di necessità per i motivi di salute pubblica che tutti quanti debbano andare in isolamento fiduciario, dove si parla del motivo superiore, quindi della salute, è quello che hai letto anche tu prima, in cui dice che questo tizio ha avuto, siccome è pericoloso, eccetera eccetera. Questo non dice in quel comunicato tutti quanti.
Va bene, va bene, va bene, dai, poi ci aspettiamo e poi approfondiremo ancora la cosa. Io vorrei ringraziare tantissimo Roberto Feltra e Luca Marelli per essere
grazie
stati con noi.
Voi.
Grazie Luca,
a
presto.
Tutti. Ciao.